Ora ti trovi in un punto che ha un'atmosfera piuttosto particolare, non ti sembra? È l'acqua. È il rumore dello scorrere dell'acqua. È incredibile quanto immediato sia l'effetto benefico che questo rumore esercita su tutti noi. La spiegazione deve stare davvero molto profonda nella nostra memoria di specie, e certo non solo della nostra. Questo è l'unico luogo del parco in cui si possa sentire il rumore dell'acqua, per ora.
Ed ecco qui, intorno a te, il risultato del lungo lavoro di sperimentazione e autoapprendimento del parco su come cresce una foresta urbana. Questi sono i boschi di recente concezione, ormai giunti a maturità, il frutto della tecnica forestale più evoluta. Fabio, che sovrintende i nuovi impianti, dice che imparando dagli errori dei primi lotti, prima di tutto si è cominciato a fare molta attenzione alle specie arboree da introdurre. Solo quelle autoctone proprie della atavica foresta della pianura padana. Ma qui al parco anche questo concetto di autoctono nel tempo si è evoluto. È diventato più dinamico, come ci insegnano le querce che sono gli alberi dominanti in questo tipo di bosco. La vera quercia di questo territorio, la quercia di pianura, è la farnia, grande e maestosa. Difatti è di gran lunga la specie più piantata nel parco. Bene, loro si sono accorti che qui, negli ultimi tempi, le farnie si stanno ammalando. Sì, soffrono l'aumento di temperatura dovuto al generale cambiamento del clima, ma soprattutto soffrono tantissimo gli sbalzi di caldo dovuti principalmente all'isola di calore della città. Il parco, per quanto grande, rimane infatti attaccato alla città. Così le farnie si indeboliscono e faticano a difendersi da funghi e parassiti. In un certo senso, dicono, la farnia era una quercia autoctona in un tempo lontano, in cui le temperature e la situazione urbana erano molto diverse da quelle di oggi. Negli anni ci si è accorti che crescono meglio, invece, i cerri, querce più appenniniche, presenti nei boschi di pianura, ma solo come specie accessoria. Per questo nel parco all'inizio si usavano molto poco, ma da quando si è visto che i cerri reagiscono meglio, si è cominciato a piantarli in grande quantità. Hanno qualche difficoltà di attecchimento, ma poi partono, crescono più in fretta, hanno meno patologie. È con meccanismi come questo che il complesso sistema vivente che si chiama parco si adatta e si evolve.
Il passo successivo è stato il riconoscimento dell'importanza degli arbusti. I nuovi boschi, fin dall'impianto, hanno bordi realizzati con cespugli eliofili, cioè che amano la luce, come la rosa canina, il biancospino, il sanguinello, la lantana, lo scotano. Sono tutte piante selvatiche di grande bellezza, per le fioriture, per i colori vivaci delle foglie e delle bacche in autunno. Se ne piantano fasce di 7 metri tutto intorno al perimetro. L'effetto qui lo vedi bene dall'esterno. Questi boschi sono chiusi come una chioma unica. Il bosco interno poi ha tutti i livelli dei boschi naturali della stessa età. In alto le specie arboree dominanti, poi le accessorie e, sotto copertura, un folto strato di arbusti che tollerano l'ombra. A loro volta, prima quelli dominanti, come i noccioli, le berrette del prete e il cornus mass, che hanno magnifiche fioriture gialle precocissime in primavera. Altro che forsizie, dicono qui. Poi gli accessori, come l'agrifoglio e il salice caprea, quello che ha le gemme che sembrano topini argentei. Il sambuco è venuto da solo. È quello che annuncia l'arrivo della primavera, perché getta le foglie per primo, quando il bosco è ancora spoglio.
Dice Fabio che un'altra decisa innovazione in questo processo di naturazione si è avuta quando si è smesso di piantare gli alberi a scacchiera regolare, come un pioppeto, e si è cominciato a fare in un altro modo. Si è creato una specie di aratro che viene tirato sul terreno appena fresato, facendo come delle grandi onde parallele fra loro. Su queste linee curve si segna con il gesso un punto ogni metro e mezzo e lì si fanno le buche per gli alberi. In questo modo, passandoci attorno, non si vede nessun allineamento. L'aspetto del rimboschimento è molto più selvatico. Non è facile. Bisogna trovare la dimensione giusta delle curve, perché se sono troppo pronunciate non si riesce più a girare con il trattore. Già, perché nei primi anni gli operai del parco debbono passare a tagliare l'erba perché non soffochi le piantine. Adesso alberi e arbusti si piantano molto più piccoli di una volta, al massimo di un anno o due. L'ideale sarebbe mettere il seme, ma poi è troppo difficile da gestire, da controllare. Meglio piante giovanissime ma con le radici già sviluppate. Nei primi tempi, poi, sono indispensabili le innaffiature. Quindi si passa a bagnare regolarmente con piccoli trattori che trainano una botte. Tutto questo si fa soprattutto il primo anno, poi il secondo un po' meno, dal terzo già non si fa più. A quel punto, se tutto va bene, la fase di attecchimento è finita. Bastano 3-4 anni di aiuto. Il bosco poi va e loro lo lasciano stare.
Quando poi le chiome degli alberi si chiudono l'una con l'altra, l'erba sotto non cresce più e il bosco comincia a regolarsi da solo. Con la larghezza di impianto di oggi, in una decina di anni le chiome si toccano. È da quel momento in poi che comincia a formarsi la lettiera, cioè lo strato di foglie secche che si accumulano e pian piano cominciano a decomporsi dagli strati più bassi. Cominciano a diventare humus. Molto lentamente il suolo inizia a mutare, a trasformarsi in suolo forestale. Il modo di capire se il suolo è già virato a suolo forestale è proprio questo. Si misura lo strato di humus. Qui al parco è ancora sottile, ma in un bosco maturo può anche essere molto profondo. Secondo qualcuno, l'humus cresce di 5 centimetri ogni 1000 anni. Fabio dice che è quello il momento, quando il bosco ha 10 anni, appena chiuse le chiome. Quello è il momento di aiutarlo, entrandoci dentro e facendo selezione. Altrimenti gli alberi tendono a filare, diventano esili. È proprio quello che è successo nel primo lotto, dove per 25 anni, dopo la messa a dimora, non si è fatto più nulla. Proprio per questo, il tipo di impianto che usano adesso è a macchia di leopardo. Si mettono cioè gruppi di minimo 3-4 piante della stessa specie vicine. Così che negli anni la selezione, naturale o fatta dai forestali, sceglie gli individui migliori. Qualcuno muore, qualcuno viene sustorto, si ammala, viene eliminato. E gli individui rimasti hanno spazio per espandersi e il bosco cresce sano e forte. Il risultato lo hai davanti a te. Un bosco naturale, chiuso, quasi impenetrabile per l'uomo. Un bosco già maturo, che cresce sano e si prepara a diventare antico.
Secondo l'altro Fabio, l'ornitologo, che osserva le popolazioni di uccelli, gli spiriti guida in questa fase dell'evoluzione del parco e della sua foresta sono i picchi, molto diffusi nei primi lotti e in espansione nei boschi più giovani del parco, man mano che crescono. I picchi verdi e i picchi rossi hanno bisogno di alberi con un diametro sufficiente per poter scavare un buco e poi, all'interno, una cavità ampia abbastanza da contenere le uova e poi i pulcini che crescono. Senza queste dimensioni, il picchio non può costruire il nido. Ci vogliono alberi di almeno 15 anni e così i picchi ci rivelano quando il bosco è maturo. Marco, il guardaparco, Dice che è stato bello l'arrivo del picchio verde. È arrivato in modo strano. Fino a poco tempo fa non si vedeva quasi mai. Arrivava solo qualche individuo in inverno. Poi, intorno al 2000, c'è stata un'invasione invernale. Lui se lo ricorda bene. Magari c'era al nord un inverno particolarmente duro. Calarono giù in massa e non se ne andarono più via. È stato proprio l'inverno del picchio verde. Poi, nell'inverno 2012, c'è stata un'invasione di cinciarelle, quelle piccoline con il capino azzurro. Le specie a volte fanno così, le invasioni. Poi magari si trovano bene e rimangono. I picchi hanno fatto così.
Adesso, dicono qui, stanno aspettando il prossimo spirito guida, il picchio nero. È un picchio tipicamente forestale che è in espansione, sta scendendo dal nord, dalle grandi abetaie sulle Alpi. È un uccello grande, quasi il doppio degli altri picchi, ha bisogno di tronchi davvero grossi. Quando gli alberi saranno veramente maturi, arriverà. Sarà il segno. La foresta del Parco Nord comincia a diventare antica. È questo che il parco offre agli abitanti di questa metropoli. Poter guardare un bosco che diventa antico, poter crescerci assieme. Già molti bambini sono diventati grandi nel parco. Da qui in poi guarderemo il bosco diventare antico. Parlando con Fabio, con Marco, con i loro colleghi, si capisce che loro riescono a vedere nel futuro. Oggi piantano 2000 piantine in un ettaro di terreno, un albero ogni 5 metri quadri. E vedono il punto di arrivo, quando noi non ci saremo più, e questa sarà diventata una foresta vetusta. Vedono grandi farnie e cerri molto lontani fra loro, con tronchi di 80 centimetri e chiome ampie, molto più di 25 metri, che creano una volta alta, imponente. E sotto i carpini e gli altri alberi, appena più bassi e fitti, con i tronchi distanti 15 metri, e sotto ancora tutti gli arbusti in diversi strati, e ancora più giù lo strato di humus, profondo e odoroso, coperto da un tappeto di erbe e di fiori. Tutto si comporrà a diversi livelli, dall'alto al basso, dal centro al margine. Tutto si comporrà in un unico grande insieme, un unico grande essere.